Bene, allora iniziamo subito entrando nel vivo di questa puntata di mercoledì 19 aprile. Andando a parlare di una notizia uscita di recente anche sulle cronache nazionali, ovvero della sentenza del Tribunale di Mendoza in Argentina di applicare il principio dell'habeas corpus ad un primato di 19 anni. Conosciuto, chiamato con il nome di Cecilia. La storia di questo scimpanzé ormai ha fatto il giro del mondo e la conoscono in molti. Lei viveva nello zoo di Mendoza, appunto, uno zoo abbastanza noto per le condizioni terribili di detenzione dei suoi prigionieri, e in questo zoo era costretta a vivere da sola in una gabbia molto stretta. Per cui, notando le sue terribili condizioni di vita, in suo aiuto, diciamo, è intervenuta una ONG locale che ha deciso di fare causa allo zoo, facendo partire un processo che è terminato qualche mese fa con una sentenza che è vista come una vittoria da molti animalisti, perché nei suoi confronti è stato applicato questo principio giuridico di cui si parlava prima, che tutela l'inviolabilità della persona, stabilendo di fatto che Cecilia è un soggetto di diritto e non un oggetto. Se andiamo a leggere una parte di questa sentenza, vediamo che recita così: non è possibile negare che questi grandi primati, come gli scimpanzé, sono esseri senzienti e per questo soggetti a diritti non umani, come quello fondamentale a nascere, vivere, crescere e morire nell'ambiente proprio alla loro specie. Non sono oggetti da esposizione, come accade negli zoo, neanche fossero opere artistiche create dall'uomo. Prima di tutto bisogna chiarire che questo non è il primo caso al mondo in cui succede una cosa del genere, perché già nel 2014 una femmina di orangotango di 29 anni, rinchiusa nello zoo in uno zoo di Buenos Aires, era stata liberata con le stesse motivazioni giuridiche. E anche nel 2015 negli Stati Uniti questo habeas corpus era stato già accettato per due primati fino a quel momento utilizzati come cavia da visizione nell'università del Long Island, e così avanti, è successo altre volte. Questo habeas corpus è, nel diritto anglosassone, un appello contro una detenzione ingiustificata e arbitraria, per il quale nel corso della storia alcune scimmie e delfini sono stati equiparati a dei detenuti umani sulla base di un alto grado di intelligenza e di capacità emotive possedute da questi soggetti. Quindi queste caratteristiche hanno permesso il riconoscimento di un diritto di solito dedicato esclusivamente agli umani, cioè quello di non essere privati arbitrariamente della propria libertà. sulla reale applicazione ovviamente di questo diritto per quanto riguarda gli esseri umani. Sappiamo bene che ci sarebbe molto da dire, molto da controbattere, ma quello che spesso viene taciuto in questa storia riguardo alla storia di Cecilia è che non è stata poi davvero reinserita nel proprio habitat, gradualmente magari liberata, ma semplicemente è stata trasferita in uno zoo più grande, in uno zoo diverso in cui vi erano già presenti dei suoi simili. E questo risponde anche un po' alla domanda che arriva adesso sul cellulare di Blackout, appunto, che fine fanno una volta liberate? Questo è il caso, si parla di liberazione, si parla appunto di vittoria, poi in realtà questo povero animale è stato comunque poi trasferito in uno zoo. Nonostante questo, le associazioni animaliste, buona parte dell'opinione pubblica ha subito gioito e subito parlato di una vittoria importante per l'animalismo, il movimento di liberazione animale, ma io personalmente non penso sia così, anzi ho un'opinione ben diversa a riguardo. Non intendo ovviamente dire che la liberazione di Cecilio, di qualunque altro soggetto citato prima nei casi storici, diciamo, in cui questa cosa era già successa, sia una cosa ingiusta o negativa di per sé, ma penso sia, insomma, necessario esaminare meglio le motivazioni e le logiche anche che stanno dietro a delle decisioni giuridiche di questo tipo, per capire, insomma, se è davvero questa la strada che ci potrà un giorno portare ad una liberazione a 360 gradi o meno.
Good deal. Good.
Infatti, quando si parla di diritti degli animali già non mi trovo molto d'accordo, perché il termine diritto non è sicuramente un vocabolo che mi appartiene, però insomma, proprio perché fa riferimento a degli apparati giuridici, statali, di legalità in generale, che non riterrò mai i miei compagni di strada in un percorso di lotta. Ma il punto non è solamente questo. Qui stiamo parlando di dotare di diritti basilari applicati agli umani quei soggetti che in larga parte, per la maggior parte del loro tempo e della loro vita, sono considerati oggetti proprio dallo stesso sistema giuridico che ora li eleva. E si dota di questi diritti quei soggetti che, secondo la scala dell'intelletto, si pongono su una posizione degna, secondo l'umano, di essere presa in considerazione. Cioè, ancora una volta, solo quegli animali che sono simili all'uomo, secondo dei parametri scelti ad hoc dall'essere umano stesso, possono essere considerati esenti dal venire sfruttati, torturati, schiavizzati e uccisi. Insomma, stiamo ancora una volta utilizzando un metro di giudizio antropocentrico, gerarchico, che premia, tra virgolette, le specie più simili all'uomo tramite un paragone sull'intelligenza e non sul fatto di essere senziente o meno. E allora, per approfondire un po' di più la questione, torniamo a prendere in mano il testo, il libro intitolato Crimini in tempo di pace, scritto da Massimo Filippi e Filippo Trasatti, che era stato presentato anche qui in radio un paio di anni fa.
Intellectually rigorous with the things that make us feel. We tell ourselves that we're all right, but it's the numbness that we feel.
Un libro, secondo me, molto molto degno di essere letto, che tratta della questione animale e dell'ideologia del dominio. Che dedica quasi un capitolo intero, insomma, alla questione dei diritti degli animali. Appunto, per continuare questo discorso su questo metro di giudizio e questa tecnica del tutto antropocentrica, cito giusto alcuni passaggi di questo capitolo, di questo libro. Ci si impegna ad allargare la sfera del diritto agli animali, trasformandoli specie per specie in quasi uomini, con una mossa che lascia l'umano al centro del sistema di riferimento morale. Non a caso, quando gli animali hanno realmente incrociato il diritto, tra il Medioevo e l'Ottocento, lo hanno potuto fare solo nelle vesti di imputati nelle aule di tribunali, dove il pubblico ministero li accusava di aver provocato danni agli umani, frequentemente ai loro raccolti, in quanto strumenti del demonio, e l'avvocato della difesa perorava invece a loro favore, sostenendo che fossero incolpevoli strumenti del disegno divino di punire gli uomini per i loro peccati. Poiché continuano a ruotare intorno alla nozione di un proprio dell'umano, i diritti animali non possono che riprodurne la stessa logica. Alla base della nozione di diritti umani troviamo un certo concetto del soggetto umano, della soggettività umana post-cartesiana, che presume che il linguaggio animale costituisca un sistema di segni sprovvisti del carattere di risposta. L'idea moderna di diritto dipende fondamentalmente da questa visione cartesiana del cogito, della soggettività, e da questo momento attribuire o riconoscere agli animali dei diritti significa, in modo implicito, convalidare una certa interpretazione del soggetto umano che è stata fermento delle peggiori violenze nei confronti delle forme di vita non umano. Per questo, voler a tutti i costi attribuire, non agli animali in genere, ma a una determinata categoria di animali, diritti equivalenti e diritti umani, rappresenta una contraddizione disastrosa. Ciò non farebbe altro, infatti, che riprodurre quella macchina filosofica e giuridica attraverso la quale si è perpetrato tirannicamente, e cioè per abuso di potere, lo sfruttamento del materiale animale per il nutrimento, il lavoro, la sperimentazione e così via.